24 febbraio 2022. È ancora guerra. In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. La guerra è una pazzia. Fermatevi, per favore. Guardate questa crudeltà. Papa Francesco all'Angelus, domenica 6 marzo 2022. Oggi pubblico solo manciate di frasi e alcuni versi a braccio di tempi e autori diversi. Non voglio aggiungere altro. Allora tutta Troia mi sembrò sprofondare tra le fiamme e crollare, come quando sui monti i contadini a gara si sforzano di abbattere un orno antico, infierendo sul suo tronco con molte scuri. L'immensa chioma tremolante minaccia di cadere e oscilla ai colpi finché, vinto dalle ferite, l'albero a poco geme per l'ultima volta e, strappato dal suo pendio, rovina. Discendo per le strade sconvolte e con l'aiuto celeste riesco a passare tra il fuoco e tra i nemici. Le frecce mi rispettano, le fiamme si ritirano. Ma quando giungo alla soglia dell'antica dimora familiare, mio padre, che volevo portare per primo in salvo sui monti, rifiuta di vivere ancora dopo la fine di Troia e soffrire l'esilio. Voi, mi dice, che avete il sangue giovane e sano, voi che siete nel pieno delle forze, fuggite. Mi è bastato aver visto una volta la mia città distrutta, la rovina, le stragi. Dovunque l'orrore e insieme gli stessi silenzi atterriscono l'animo. Procedo, rivedo il palazzo e la rocca di Priamo, già nei vuoti portici, nel recinto sacro a Giunone. Fenice e il crudele Ulisse, scelti come custodi, vigilavano sulla preda. Qui da ogni parte si ammassano i tesori di Troia, strappati dai sacrari incendiati, e le mense degli dei e i crateri d'oro massiccio e le vesti depredate. Fanciulli e donne atterrite in lunga fila all'intorno. Virgilio, Eneide, libro secondo, versi 624 e seguenti, 29-19 avanti Cristo. È la fine. La città è stata presa con l'inganno e divorata dalle fiamme. Fumo, grida, migliaia di storie spezzate, negato il futuro. Bisogna affrettarsi, fuggire. Invano cerchi tra la polvere, povera mano. La città è morta. È morta. Si è udito l'ultimo rombo sul cuore del naviglio. Salvatore Quasimodo, Milano, agosto 1943, dalla raccolta giorno dopo giorno del 1947. Le bombe sulla città, tutto si sbriciola, diventa cenere, anche la speranza. Edizione della Sera, della Sera, della Sera, Italia, Germania, Austria. E sulla piazza, lugubremente listata di nero, si effuse un rigagnolo di sangue purpureo. Dal cielo lacerato contro gli aculei delle baionette gocciolavano lacrime di stelle come farina in un ostaccio. Alla città catastata giunse mostruosa nel sogno la voce di basso del cannone sghignazzante, mentre da occidente cadeva rossa neve in brandelli succosi di carne umana. Vladimir Majakovsky, la guerra è dichiarata. È scoppiata la prima guerra mondiale, gli strilloni per le strade, le edizioni straordinarie dei quotidiani. E il cielo è ferito e l'uomo calpesta la pietà. A ogni passo botteghe chiuse, le fabbriche in gran parte deserte, le strade un indicibile spettacolo, un corso incessante di miserie, un soggiorno perpetuo di patimenti. Ma forse il più brutto e insieme il più compassionevole spettacolo erano i contadini, scompaginati a coppie, a famiglie intere, mariti, mogli, con bambini in collo attaccati dietro le spalle, con ragazzi per la mano, con vecchi dietro. Alcuni che, invase e spogliate le loro case dalla soldatesca alloggiata lì o di passaggio, ne erano fuggiti disperatamente. Finalmente se ne andavano. Erano andati. Si sentiva da lontano morire il suono dei tamburi o delle trombe. Succedevano alcune ore d'una quiete spaventata e poi un nuovo maledetto batter di cassa, un nuovo maledetto suon di trombe. Annunziava un'altra squadra. Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, capitolo 28. È il 1628, l'Europa sta combattendo la guerra dei trent'anni. In Lombardia se ne consumano gli episodi marginali. Nei dintorni del lago di Como, dal suo vertice settentrionale sino al territorio di Lecco, calano i 28.000 lanzichenecchi dell'imperatore Ferdinando II. Questa guerra ci brucia le case, ci semina di morti fucilati piazze e strade, ci caccia come lepri di rifugio in rifugio. Finirà per costringerci a combattere anche noi, per strapparci un consenso attivo. E verrà il giorno che nessuno sarà fuori della guerra, né i vigliacchi, né i tristi, né i soli. Da quando vivo qui coi miei ci penso spesso. Tutti avremo accettato di fare la guerra. E allora forse avremo pace. Cesare Pavese, Prima che il gallo canti, 1948. Il protagonista, dopo la caduta di Mussolini, si rifugia a casa dei suoi nelle Langhe, che però non possono sottrarsi alla storia, alla sua realtà di scontro cruento che annienta l'uomo. Vi sono dei soldati russi là, dei prigionieri? No, sono armati, con la stella rossa sul berretto. Io ho in mano il fucile, li guardo impietrito. Essi stanno mangiando attorno alla tavola. Prendono il cibo con il cucchiaio di legno da una zuppiera comune e mi guardano con i cucchiai sospesi a mezz'aria. «Datemi da mangiare», dico. Vi sono anche delle donne. Una prende un piatto, lo riempie di latte e miglio con un mestolo dalla zuppiera di tutti e me lo porge. Io faccio un passo avanti, mi metto il fucile in spalla e mangio. Il tempo non esiste più. I soldati russi mi guardano, le donne mi guardano, i bambini mi guardano. Nessuno fiata. C'è il solo rumore del mio cucchiaio nel piatto e d'ogni mia boccata. «Spasiba», dico quando ho finito. E la donna prende dalle mie mani il piatto vuoto. «Pasausta», mi risponde con semplicità. I soldati russi mi guardano uscire senza che si siano mossi. Nel vano dell'ingresso vi sono delle arnie. La donna che mi ha dato la minestra è venuta con me per aprirmi la porta e io le chiedo a gesti di darmi un favo di miele per i miei compagni. La donna mi dà il favo e io esco. Così è successo questo fatto. Ora non lo trovo affatto strano a pensarvi, ma naturale, di quella naturalezza che una volta deve essere stata tra gli uomini. Anche i russi erano come me, lo sentivo. In quell'isba si era creata tra me, i soldati russi, le donne e i bambini, un'armonia che non era un armistizio, era qualcosa di molto di più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'un per l'altro. Una volta tanto, le circostanze avevano portato degli uomini a sapere restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi, ci ricorderemo tutti quanti eravamo, come ci siamo comportati, i bambini specialmente. Se questo è successo una volta, potrà tornare a succedere. Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve, 1953. Faccia a faccia con il nemico in un'isba in mezzo all'inverno che diventa per un momento l'emblema di una storia possibile se l'uomo si ricorda di essere umano.